E ritorniamo in diretta a Book Notes, la trasmissione che si occupa di libri, autori ed editori. E dopo aver salutato Sara Gainsford col suo abitare stanca e una piccola pausa musicale ci voleva dopo una lunga chiacchierata, rieccoci pronti per il secondo protagonista della serata, nonché protagonista, come dicevo poc'anzi, il prossimo 15 giugno qui al Book Notes Live Fest dalle 19.30 al Circolo Sparwasser, via del Pigneto 215 a Roma. Sto parlando di Alex Giuzio, autore de La Linea Fragile, uno sguardo ecologista alle coste italiane, per Edizioni dell'Asino. Ciao Alex, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora Alex, la linea fragile, quante volte in questi anni si è parlato delle nostre coste, ma non solamente dal punto di vista naturalistico, ma coste come oggetto di una feroce urbanizzazione, come oggetto di un contendere politico all'interno delle dinamiche della città. Le nostre coste fanno gola, sono un patrimonio in teoria a disposizione di tutti, di noi tutti. In realtà, insomma, io sono romano, a Roma si parla ormai da tantissimi anni invece che del lungo mare, viene chiamato il lungo muro di privatizzazioni e oggetto insomma di una gara per quanto riguarda l'accaparrarsi pezzi di territorio da parte di diversi soggetti. Cosa però ti ha fatto, come dire, spingere a scrivere un libro che riguardasse i nostri litorali, partendo dalla difesa dei litorali, ad allargare poi il discorso al turismo, alle concessioni, insomma, a toccare diverse tematiche?
Sì, diciamo che proprio la mancanza è proprio quella di un approccio diciamo olistico sulle coste italiane. Siamo una penisola circondata da circa 7.500 km di costa, oltre al fatto che il tema in queste ultime settimane è stato più che mai attuale con la riforma delle concessioni balneari, ma prima di ciò io come giornalista lo osservo da più di 10 anni e il bene spiaggia, poi insomma, la questione romana è un caso particolare che forse magari dopo ne parliamo, però insomma in generale allargando lo sguardo a tutto il nostro paese, il bene spiaggia è gestito innanzitutto proprio come un bene economico da sfruttare più che per il suo valore ambientale, e basti pensare che, per fare giusto un esempio, le concessioni balneari, insomma le spiagge, sono di competenza in Italia del Ministero delle Infrastrutture, mentre per fare un esempio in Spagna sono di competenza del Ministero dell'Ambiente, no? Quindi una differenza di approccio. E in più, appunto, nonostante questa enorme ricchezza ambientale, le spiagge, le coste sono sempre state gestite a livello di singolo comune, a livello di singolo interesse, singola questione, quindi non si ragiona magari con pensando nella loro complessità, di questo ambiente molto complesso, molto delicato, quindi si fa il singolo intervento di difesa non calcolando che magari sulla spiaggia di fianco questo intervento, questa scogliera creerà problemi, si dà, no, quella singola concessione per costruire un edificio senza pensare, no, che pochi chilometri più avanti andrà a incidere sul paesaggio. Questo approccio, proprio perché per legge le coste, le concessioni sulle coste sono di competenza dei singoli comuni, quindi si è sempre ragionato su interessi molto specifici territoriali senza guardare nella loro complessità, e questo ha generato una notevole antropizzazione delle coste che non ha eguali nel mondo.
Senti Alex, fino a, storicamente parlo, fino a un certo punto della nostra storia come paese unito, le coste erano un bene assolutamente bellissimo, un bene naturale che però stava lì ad ispirare più che altro poeti, a ispirare romantiche passeggiate. Allora, Già prima della guerra comincia delle dinamiche di turistificazione delle coste, che però erano riservate a una certa fascia di popolazione, cioè chi se lo poteva permettere, e quindi alla parte più alta. Nel secondo dopoguerra però comincia proprio il fenomeno così chiamato del turismo di massa. Nascono tantissimi film in bianco e nero, insomma io mi ricordo da ragazzino quelli con Aldo Fabrizi o Totò o così, che hanno proprio come oggetto la famiglia che va in spiaggia, la famiglia, no? I primi amori che nascono, nasce tutta anche un immaginario legato al vivere la spiaggia, vivere la costa e, come dire, legata appunto soprattutto a un periodo che è quello ovviamente estivo. Tu pensi che, insomma, il litorale sia rimasto, sia forse la prima vittima della turistificazione di massa?
Ma senz'altro, è stato un cambiamento culturale che poi è andato di pari passo con lo sfruttamento economico delle coste. All'inizio del Novecento bisognava conservare il cosiddetto nobil pallore, quindi l'abbronzatura era considerata un elemento di, cioè un segno di povertà del contadino che stava sotto il sole, no? A zappare, quindi la classe nobile frequentava le spiagge completamente vestita a fini salutistici. Poi è stata, si racconta che è stata Coco Chanel a sdoganare l'abbronzatura, quindi piano piano poi questo è stato un fenomeno diffuso poi in tutte le classi sociali. Di conseguenza si è dato all'epoca, appunto nel secondo dopoguerra, con l'avvento del turismo di massa, in Italia, nel nostro paese, si è cominciato a concedere proprio porzioni di spiaggia per aprire quelli che sono stati inventati all'epoca come gli attuali stabilimenti balneari, si sono proprio inventati, no? Questo tipo di aziende che non esisteva in nessun'altra parte del mondo e tuttora non esiste in nessun'altra parte del mondo, proprio perché sono nate sì le vacanze in spiaggia. Questo è solo un elemento che riguarda le coste italiane. Poi appunto quello che cerco di raccontare nel mio libro è proprio tutti i fenomeni che hanno a che fare con le coste, quindi non solo quello delle concessioni di stabilimenti balneari, ma l'erosione costiera, le ferrovie sulla costa, la cementificazione, anche spesso in termini di abusi edilizi, e le estrazioni di idrocarburi in mare. Questi sono anche gli altri fenomeni di cui parlo.
E sicuramente, insomma, sono, infatti il fenomeno è più complesso. Ovviamente alcune zone ne hanno risentito maggiormente, quelle anche più appetibili. Più appetibili da che punto di vista? O dal punto di vista naturalistico, perché beate loro, si ritrovano naturalmente a possedere degli angoli di paradiso, penso alla costiera amalfitana, insomma, ma non solo. Altri invece perché hanno da gestire una complessità politico-urbanistica tale da creare degli elementi, diciamo, all'interno delle dinamiche di assegnazione delle cosiddette concessioni o anche dello sfruttamento del territorio, che va in realtà a discapito e della comunità e poi anche proprio del territorio stesso, del litorale stesso. Tu prima hai detto, se vuoi dopo parliamo del caso romano. C'è una specificità da questo punto di vista nel caso Roma?
Sì, il caso Roma è stato piuttosto emblematico proprio perché si è generata una situazione con alcuni elementi proprio di illecito. Quello che tu prima hai chiamato lungomuro, che viene chiamato lungomuro, è stato sicuramente un'anomalia in senso negativo, perché si è permesso ai titolari di stabilimenti balneari di quella porzione di costa di proprio innalzare una vera e propria barriera. Ecco, è un caso fortunatamente solo specifico del litorale di Ostia, che non riguarda quasi tutto il resto della penisola, però lì c'è proprio un'anomalia, anche perché proprio la legge italiana garantisce il libero accesso alla battigia, quindi se io voglio fruire dei servizi di uno stabilimento balneare, quindi noleggiare un lettino, un ombrellone, pago e lo uso, altrimenti comunque ho diritto in base alla legge ad accedere comunque alla spiaggia e in più c'è un'anomalia paesaggistica, c'è proprio questa barriera che ha raggiunto un certo eccesso sul litorale di Ostia, proprio preclude anche la vista e proprio preclude il paesaggio. C'è stata un'antropizzazione molto forte di quella, di quel tratto di costa, che è proprio una situazione storica che si è certificata negli anni, su cui nessuno è mai intervenuto, purtroppo.
Alex, in questi giorni sta tenendo banco, insomma, su tutti i giornali, radio, televisioni, della questione, la questione delle cosiddette concessioni balneari. Ci sono i beneficiari di queste concessioni che dicono, che ammettono, insomma, di averle avute. Magari c'è chi ha parlato in questi, diciamo, in questi giorni ho visto tante interviste, c'è chi candidamente dice: ma io l'ho ottenuta da mio nonno, mio bisnonno, ce la siamo passata in famiglia, teniamo, dicono loro, con cura da generazioni questo angolo di litorale, garantiamo la sicurezza, garantiamo la fruibilità da parte del pubblico, li controlliamo anche in un periodo in cui voi al mare non ci venite, quindi tutto quanto il periodo invernale, e quindi il mettere a gara determinate concessioni e levarcele così da un giorno all'altro ci causa un enorme danno economico che danneggia in primis la famiglia beneficiaria, ma ha ricaduta, questo dicono loro, anche tutta quanta una filiera di lavoro. D'altra parte invece c'è chi vuole mettere a concessione, dice no, non si può appunto passare di anno in anno, di padre in figlio, queste concessioni. L'Europa ci dice che vanno messe all'interno di un regime regolare e trasparente, di bandi di gara, però si parla, ci saranno degli indennizzi per coloro che si vedono levare questa concessione. E poi c'è una terza voce che dice: ma aspettate un attimo, da una parte e dall'altra ci sono delle anomalie. Allora sì, voi magari avete tenuto pulito e ordinato un determinato tratto di costa, però a fronte di guadagni molto elevati e di un pagamento nei confronti dello Stato per avere quella concessione francamente ridicolo, francamente molto 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 basso. E dall'altra parte invece tu sì, ce lo dici che ce lo chiede l'Europa, mettiamo a regime le concessioni, ma in realtà non è che queste concessioni, perché poi diventano per utilizzo popolare e riappropriazione da parte della comunità, della collettività delle spiagge, ma in realtà verranno altri soggetti, molto probabilmente, dicono gli esperti, ma io questo mi affido a te, insomma, a un tuo giudizio, dicono gli esperti, verranno ancora più grossi dei competitor, degli attori dal punto di vista internazionale, ancora molto più grossi, che hanno il capitale necessario per accaparrarsi ancora più fette di litorale. Quindi paradossalmente potrebbe avvenire, ma magari come prezzi potranno calare i prezzi del singolo lettino, ombrellone, quello non manco mi interessa, ma poi all'atto pratico in realtà abbiamo pochi soggetti che gestiranno lunghi lunghi tratti di costa. Allora, quello che ti chiedo è di mettere un po' di ordine nella questione. Che cosa è successo? Quali sono le parti in campo e un tuo giudizio sulla questione?
Sì, già da come hai articolato la domanda si comprende che il tema è veramente molto, molto complesso. Quindi, diciamo così, allora, se fino a un certo punto è vero, le concessioni sono state tramandate di padre in figlio, questo proprio perché la legge italiana lo permetteva, c'era una legge sul rinnovo automatico, ogni 6 anni veniva rinnovato il titolo allo stesso titolare. A un certo punto è entrata in vigore la direttiva europea Bolkestein, che afferma che sui beni pubblici, come sono le spiagge, e non solo le spiagge, vanno periodicamente fatte delle gare pubbliche, quindi non possono essere assegnate in maniera automatica allo stesso soggetto. Il nostro paese, questo era ancora l'ultimo governo Berlusconi, che ha abrogato quella legge sul rinnovo automatico perché c'era una procedura di infrazione europea, ma al contempo non ha poi fatto una riforma, no, per adeguarsi alla liberalizzazione della direttiva Bolkestein. È stata fatta tutta una serie di proroghe e si è continuato a rimandare il problema. C'è nessun governo, e dall'ultimo governo Berlusconi sono stati forse 7-8 governi, no, che sono passati fino all'attuale, ecco, nessun governo si è mai preso la responsabilità di mettere mano alla materia, di fare una legge organica che si adeguasse e che andasse a regolamentare questa situazione comunque anomala e molto specifica del nostro paese. Si è fatta una serie di proroghe automatiche, anche questo è in contrasto comunque col diritto europeo, perché anche questi erano dei rinnovi comunque allo stesso titolare. La situazione è un po' precipitata a novembre, per questo è diventata attuale nelle ultime settimane. Lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha detto che anche le proroghe automatiche non vanno bene, ha annullato l'ultima proroga automatica che era fino al 31 dicembre del 2033 e ha obbligato il governo a disciplinare, ha detto comunque i titoli sono scaduti, la proroga non è valida, entro il 31 dicembre 2023 vanno fatte queste gare come prevede il diritto europeo. Quindi il governo Draghi è stato proprio costretto a intervenire, altrimenti non so per quanto tempo ancora sarebbe andati avanti con delle proroghe. E è stata fatta quindi è stato un provvedimento inserito nel disegno di legge sulla concorrenza che di fatto andrebbe a istituire le gare pubbliche. Qual è il problema? Come tu giustamente evidenziavi, non si sta parlando di eliminare gli stabilimenti balneari in quella legge, si sta parlando di sostituire chi è attualmente concessionario con altri soggetti, con delle gare pubbliche. Quindi qui va un po' distinto, i concessionari virtuosi, quelli che sono stati bravi nel tempo e che possono dimostrarlo, no? Partecipando a un bando pubblico, quindi dicono io insomma ho gestito fino adesso bene la spiaggia, provo a partecipare alla gara e se me lo merito la riottengo. Ci sono invece i casi di quelli che non l'hanno gestita bene, che non hanno, magari non si sono presi abbastanza cura, che hanno fatto degli illeciti, parlavamo prima di Ostia per esempio, lì probabilmente subentreranno dei nuovi gestori, si spera più virtuosi. Il fatto è che appunto il rischio di fare delle gare pubbliche è che se non si mettono dei criteri arrivano ovviamente i più forti, cioè quelli con più potere economico, per cui si fanno delle gare in cui vince chi ha più potere economico, e quindi ci sono grandi gruppi, non so, McDonald's che si apre una catena di McDonald's sulla spiaggia, ecco, questi, o grandi villaggi turistici, grandi gruppi tour operator internazionali. Quindi non so se poi sarebbe tanto meglio rispetto alla situazione attuale, anzi appunto è peggio. Quello che è il mio parere è che bisognerebbe mettere innanzitutto un limite, proprio cioè un singolo soggetto può avere al massimo una concessione, quindi già si andrebbe a eliminare questo rischio, magari privilegiando eventualmente appunto aziende piccole di tipo familiare anziché grandi gruppi, proprio perché non si sta parlando di ripristinare spiagge libere, perché altrimenti in nome della liberalizzazione in realtà il rischio è quello opposto, cioè di andare a peggiorare la situazione.
Senti Alex, un'ultima domanda, anche perché poi, insomma, come ho detto prima a Sara, cerchiamo di non spararci tutte le cartucce, perché il 15 poi dobbiamo sì. dobbiamo animare un po' l'incontro del Book Notes Live Fest. Però un'ultima domanda te la faccio, perché tutte le tematiche di cui abbiamo parlato questa sera durante la nostra chiacchierata, abbiamo messo sempre al centro, ma è giusto che sia così, l'uomo, le azioni dell'uomo, l'uomo come attore politico, l'uomo come attore sociale, l'uomo come la persona, cioè colui che usufruisce anche da utente, così si dice di solito, appunto del sistema spiagge. In realtà questi errori o questo modo di gestire non sempre virtuoso un bene così prezioso come le nostre coste o i nostri litorali, dal punto di vista invece ambientale, dal punto di vista della fauna, dal punto di vista appunto del territorio, che conseguenze ha avuto?
Ha avuto, come abbiamo detto prima, una certa antropizzazione, non tanto forse per il singolo stabilimento balneare, che sì, in certe situazioni esagerate come, ripeto, quella di Ostia, sì, c'è un impatto antropico direttamente sulla spiaggia, ma anche il fatto che comunque il turismo di massa ha bisogno di strutture per poter esistere, quindi non è tanto il fruire della spiaggia, ma è anche l'alloggio, quindi grandi edifici proprio in prima linea sul mare, alberghi, strutture residenziali, condomini molto alti, che hanno generato dei fenomeni di subsidenza, cioè banalmente proprio il peso dei grandi edifici fa abbassare il suolo, il mare si sta innalzando, come sappiamo, questo va a generare una situazione di erosione costiera, quindi la scomparsa della spiaggia. Circa il 50% delle spiagge italiane è oggi in erosione, e fra le cause, oltre al riscaldamento globale di causa antropica, ci sono anche proprio queste azioni dell'uomo, quindi cementificazione, estrazione di idrocarburi, eccetera. In questo, proprio chi ha il privilegio di potersi prendere cura di una porzione di spiaggia deve essere, come dire, la prima sentinella a tutelare quell'ambiente, anche perché è l'ambiente da cui genera il suo stesso profitto, quindi non può certo permettersi che scompaia. Gli attuali concessionari, sì, è vero, si parla sempre dei canoni che sono effettivamente bassi, dall'altra parte però hanno anche altri costi, per esempio sono obbligati a pulire la spiaggia. In tutto il resto del mondo la spiaggia viene pulita dall'amministrazione pubblica, tutte le mattine in Spagna, in Portogallo, no, per citare i paesi più vicini, passa la macchina, il trattore del comune a pulire la spiaggia. In Italia il concessionario, a fronte di canoni bassi, di un guadagno, comunque si deve prendere cura della sua porzione di spiaggia, deve farsi carico del servizio di salvamento per la sicurezza, tutta una serie di spese che fa per conto del pubblico, perché il pubblico in Italia si è sempre un po' disinteressato delle spiagge, ha proprio delegato al privato. Questa è proprio una situazione eccezionale che riguarda solo il nostro paese. Quindi di conseguenza si è generato questo sistema turistico, economico molto importante, cioè molto di impatto, che ha ovviamente compromesso l'ambiente naturale della costa, soprattutto in certe zone. Io vivo in Riviera Romagnola, Cervia, cioè dove sono nato, e ovviamente la situazione è molto accentuata rispetto, per esempio, a alcune zone del sud Italia dove ancora ci sono ampie porzioni di spiaggia libera.
Beh, ovviamente la Riviera Romagnola è diventata quasi come dire, proprio un emblematica, insomma, paradigmatica in un certo senso. Bene, allora, rimandando l'appuntamento con, dal vivo ovviamente, con Alex Giuzio per parlare di questi ed altre tematiche e anche delle possibili soluzioni, perché poi lo dico a chi ci sta ascoltando, insomma, c'è ovviamente una situazione dove si mette sul tavolo il dato di fatto, cioè la situazione per quella com'è, ma poi si possono anche, come dire, parlare e discutere di possibili soluzioni in merito. Per il momento noi siamo arrivati al termine di questo collegamento, non ci resta che ringraziare dunque Alex Giuzio, ricordando il suo libro La linea fragile, uno sguardo ecologista alle coste italiane, edito per i tipi delle edizioni dell'Asino. Alex, quindi noi ci vediamo dal vivo 15 giugno qui a Roma al Circolo Sparwasser dalle 19:30. Grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.